Le 22.34, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
For Fay Wray and King Kong, they got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
E ancora una volta Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo che amate il cinema. Cosa ci facciate qua ad ascoltare Seconda Visione? È una domanda che io e Tommy e anche gli altri conduttori ci poniamo ormai da 14 anni.
Da 14 anni.
Ciao Tommaso.
Ciao amico Francesco, perché noi da 14 anni, la nostra amicizia è nata perché ci chiedevamo queste cose.
Esatto, in comunione di domanda nasce amicizia.
Esatto.
Siamo una frase di Bosco.
Esatto, un qualcosa di condiviso, no? Ci siamo incontrati per strada, ma tu su cosa stai riflettendo? Su quelli che stanno lì, amano il cinema e rimangono a casa a ascoltarci.
Perché?
E doveva ancora nascere Seconda Visione, che noi molto per tempo abbiamo... Va bene,
prego. Noi vogliamo dare i nostri contatti.
Guarda,
lo stai per fare tu.
Io
vero?
Lo stavo per fare io, ma non voglio rubarti il mestiere.
Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure 348-7649-289. Quest'ultimo numero potete utilizzarlo sia per mandarci sms sia per chattare con noi su WhatsApp. Ci trovate anche su Twitter e Facebook, cercate Seconda Visione.
E poi cosa possono fare?
Potrebbero per esempio votare per Dammi Solo un Minuto, sì. La rubrica nella quale voi ascoltatori, ma anche ascoltatrici, ci sfidate a riassumere i film in scaletta in soli 60 secondi. Ma potrebbero per esempio anche essere delatori e partecipare così a Silenzio in Sala, la rubrica in cui noi vi chiediamo di rivelarci frammenti di discorso, discorsi interi carpiti prima, dopo e durante le proiezioni. Ricordiamo che Seconda Visione va in replica anche nella notte tra mercoledì e giovedì e viene ritrasmesso da Radio Popolare di Verona, che salutiamo, la mattina del giovedì alle 10.50 e dall'ora di pranzo più o meno di mercoledì trovate anche il podcast. Ma niente avrebbe alcun senso in questo mondo senza un uomo che qui accanto a me da tanti anni dice una frase che fa più o meno così.
Intanto devi mettere la mano su quel cursore.
L'ho già fatto, ma ormai sei completamente privo di sensibilità.
Mi stavo preoccupando perché stavi assolvendo a tutti i tuoi doveri.
Tranne
che non sono ovviamente parlare di film, ma dare i contatti, dire le repliche,
eccetera. Tipo il portiere di Seconda Visione.
Ma soprattutto,
ma togli la mano,
presentare
da...
me. E io da te,
sì,
estendi il mio abbraccione,
sì. Abbraccione.
Il mio abbraccione a tutte le mie ascoltatrici.
Sì.
Io da te estendo il mio abbraccione a tutte le mie abbonate.
Ma una volta,
Francesco,
gli ascoltatori, vuoi salutarli?
Io, no, aspetta,
no,
un attimo. Fammi finire che sennò mi perdo.
Scusa,
un attimo,
ragione,
c'è un filo logico. Io da te estendo il mio abbraccione, ma abbraccionissimo a tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate. E io da te.
Sì.
Ma proprio estendo,
sì,
ma
come
proprio,
fai a ricordartelo tutte le volte?
E a tutte le abbonate che diventeranno. Chissà, abbraccioni, tante care cose. E già che ci siamo, un buffetto.
Un buffet.
Un buffet sulla guancia agli ascoltatori e agli abbonati. Gli ascoltatori che diventeranno abbonati, gli abbonati che diventeranno. Chissà.
Io ringrazio
virile, nome... è un buffet, un buffetto virile.
Un buffet virile. Io ringrazio a nome degli ascoltatori,
Bene, bene. Tra l'altro, questa è anche radio di servizio, l'Inter sta vincendo.
Ma chi se ne frega?
Seconda
adesso.
Visione è anche, fammi finire, mettimi un attimo.
Dopo te
la diretta, no, per vedere il risultato,
no,
finale.
No. Adesso parliamo di cinema, anche perché di film belli ne abbiamo in scaletta. The Avengers Age of Ultron. Citizen 4 e Lo Sciacallo, Nightcrawler. Li avete visti?
Scrivete. Li andrete a vedere?
Non avete intenzione di vederli? Voi in ogni caso mandate una mail o un messaggio e noi chiacchieriamo allegramente con voi.
Chiacchieriamo con delle ciabatte e una pipa, perché comunque c'è questo tono confidenziale di Seconda,
sì,
Visione, quel tono che vi piace tanto.
Quel tono che da tanti anni ormai vi piace.
Esatto. Quanti anni sono, Francesco?
anni.
Scusa Francesco, non mi ricordo quanti anni sono.
14.
Pensavo un'altra
cosa. Allora noi partiamo con un film che ha visto solo Tommy, perché è veramente un giovane
o un nerd, secondo... Beh, tu stavi per dire nerd e poi hai commutato.
No, un giovane, giovane.
Da venerdì scorso però non sono più giovane.
Ma infatti io non so se non volevo parlarne o non parlarne.
No vabbè, sono diventato realmente un ragazzo maturo, diciamo. E anche un po' però rimango sempre un ragazzo ribelle.
Ma Tommy, tu che sei anche un musicista, mi spieghi perché queste canzoni tipo O Vendicatore hanno sempre queste basi di scarsa qualità?
Non lo so, non lo so. Bisognerebbe chiederlo a Mario Merola, che avrei visto bene nel film di cui sto per parlare.
Però sai, purtroppo che figata, Mario Merola.
Iron Man, Hulk, Thor e Mario Merola. È che con quelle manone ti dà delle... dicendo anche magari Iron Man, i figli so piezzecore.
Delle cinquine niente male. Nuovo capitolo per The Avengers, la regia di nuovo Joss Whedon. 2 ore e 20 de botte, mi pare di capire.
No, c'è tanta introspezione che adesso andremo a dire. Secondo capitolo dove ritroviamo i Vendicatori nelle persone di Iron Man, di Hulk, della Vedova Nera, di Thor, di Capitan America e di Occhi di Falco, ovviamente con un nuovo cattivone che in questo caso è Ultron, nato per difendere il mondo, ma che trova come unica soluzione per difendere il mondo annichilire la razza umana.
Ultron cos'è? Una specie di sistema come quello di Terminator?
Esatto, una specie come di Skynet. Sistema androide, mix tra umano e robotico, che prende un po' il sopravvento, diciamo che non è pienamente funzionante e trova appunto come unica soluzione nella difesa della Terra, nella salvaguardia della Terra, quella di uccidere e distruggere quello che l'elemento che distrugge un po' la Terra, ovvero la razza umana, molto semplicemente.
Quindi praticamente quella visione dell'organismo Terra in cui l'uomo è un virus.
Esatto, virus, mi non è detto un'altra cosa. Allora, che dire degli Avengers? Allora, c'era grande esaltazione per il primo film degli Avengers e insomma siamo rimasti.
Che anno
tutti...
era? Non lo ricordo più.
Era tre anni fa.
Sembrava ieri.
Sembrava ieri, signora mia. Insomma, siamo rimasti tutti molto stupiti e personalmente esaltati dalla prima avventura degli Avengers. Insomma, un film dove c'erano un botto di supereroi. Un film con una grandissima attenzione alla sceneggiatura, perché Joss Whedon è un grande conoscitore dell'universo Marvel, un grande anche sceneggiatore, reinventore di generi e di mitologie. Condito il tutto con un ritmo invidiabile e una recitazione briosa. Ecco, tutto questo lo ritroviamo anche in Age of Ultron. In più si parte dal presupposto che le basi della mitologia, di questa ulteriore mitologia marveliana, sono già state gettate, e quindi ci si prende anche la libertà, per oltre ad avere il solito mix di azione, ritmo, con molte più scene d'azione rispetto alla prima avventura, di addentrarsi anche, e non è un paradosso parlare di scavo dei personaggi in un film comunque dove i protagonisti sono supereroi o comunque derivano da un universo fumettistico. La grandezza, la bravura di Joss Whedon e comunque delle recenti produzioni Marvel è proprio questa, di riuscire a ricreare sullo schermo tutto quell'insieme, una mitologia, dando anche una visione, insomma, di interesse verso i personaggi, che non sono più personaggi bidimensionali come come si potrebbe pensare per dei personaggi fumettistici o che derivano dai comics, ma a riuscire a dare qualcosa in più. Io potrei definire, senza esagerazioni, come le avventure degli Avengers di Joss Whedon, una sorta di Nashville dei supereroi.
Quindi, cioè, insomma, in cui ovviamente la continuità non intera solo in senso fumettistico, come insomma coerenza di mondo, ma proprio la continuità intesa un po' nel senso di Boyhood, ecco, per
esatto,
intenderci, come valore fondante.
E anche di attenzione a tutti i personaggi che lui mette in campo, perché ok, tendenzialmente alcuni sono caratterizzati dalla battutina, la battutina di Tony Stark, il suo sempre rendere più divertente magari una certa situazione, gli scambi tra Capitan America e Thor. In questo caso però ci si permette, come secondo episodio, e molto spesso capita nei secondi episodi delle recenti produzioni Marvel, di mettere un elemento dark, un po' più drammatico, un po' più un chiaroscuro che diventa un po' più scuro, e anche farci conoscere qualcosa in più dei personaggi. In questo caso diciamo che vediamo come spettatori alcuni momenti, alcune sequenze un po' oniriche, un po' di deliranti, in cui vediamo degli stralci anche del passato di alcuni personaggi, oltre a vedere alcune relazioni che si sono instaurate nei personaggi, in alcuni personaggi. E rimango sul generico per non svelare troppo.
Beh, chiaro, sì.
Che danno un qualche elemento in più. E oltretutto riuscendo anche a dare molto più spazio a quello che è il meno supereroe, il personaggio più normale di tutti quanti, che è Occhio di Falco, che è interpretato come anche nel primo episodio da Jeremy Renner, che nel primo episodio era un personaggio che rimaneva un pochino più in disparte, ma in questo caso gli viene dato un risalto che poi viene dato bene o male. E qui sta anche il mio parlare di Altman. Viene dato risalto a tutti i personaggi, a tutti i legami che scattano tra i personaggi, ottenendo del divertimento, del brio, un grande spettacolo hollywoodiano, una sceneggiatura intelligente, una grande recitazione e le basi per ovvie e inevitabili futuri episodi.
Senti, ti faccio delle domande un po' così, anche per il nostro pubblico che magari vuole sapere. Quanto è godibile questo film se uno non sa niente dell'universo Marvel?
È godibilissimo perché comunque...
Se uno non ha visto The Avengers, quello di 3 anni fa?
Ovviamente è un secondo episodio, e la Marvel, dopo le debacle di 10-15 anni fa, in cui era riuscita a perdere occasioni con
e
soldi con le versioni filmiche dei Fantastici 4 e di Daredevil, a un certo punto ha deciso: "Ehi ragazzi, siamo la Marvel, non dobbiamo più sbagliare", e non sbagliano più un colpo, progettando in maniera pressoché perfetta qualsiasi passo, anno dopo anno, pianificando una lavorazione su lavorazioni. Quindi per arrivare agli Avengers si è arrivati intanto dai singoli film dei singoli eroi. Quindi ci sono stati il film di Iron Man, il film di Thor, il film di Capitan America, il reboot di Hulk, e quindi diciamo che il primo Avengers era un punto di partenza. Successivamente poi ci sono stati i secondi e in alcuni casi anche terzi episodi dei vari personaggi, quindi è ovvio che bisognerebbe partire non preparati, leggendo magari e andandosi a rileggere, cosa che sarebbe sempre sana e piacevole, le avventure sugli albi, ma comunque è un secondo episodio che dà per scontate determinate cose, perché così ti permette di addentrarsi in alcuni passaggi un po' più elaborati.
È una quadrilogia che si chiuderà nel 2018 con Infinity War parte 1, girato insieme a Infinity War parte seconda, che però verrà distribuito l'anno successivo. Insomma, quindi da qui a 4 anni
Sì, oltretutto adesso la Marvel, oltre a, diciamo, le trasposizioni cinematografiche, si è dedicata anche alla televisione, perché è stato girato, mi pare, 2 stagioni di Agents of the Shields e adesso anche di Daredevil, quindi è una grande attenzione, cura per ricreare questa mitologia, e quindi va dato merito, oltre a tutti lo staff tecnico, agli attori che contribuiscono ai film, ma anche a Kevin Feige e ovviamente a Stan Lee King, come sempre compare anche in questo film con un gustosissimo cameo. Un film divertentissimo, sono 2 ore e 20 di esaltanti, dove non c'è mai un momento di stanca, anche se è un Avengers che si può anche permettere dei momenti più rilassati di decompressione e di magari stacco dalla materia narrativa principale.
C'è un personaggio che si chiama come un brano di un disco che noi stiamo amando molto, e lo so che sono riuscito a commuovere anche Tommaso l'anziano Simili, che però ovviamente più tempo passa più c'ha le sacche lacrimali deboli.
E piango per qualsiasi cosa. Oh,
beh,
signore.
Ecco, però scusa,
dammi un fazzoletto.
Ma chi è questo War Machine del film? No, perché qua stiamo mandando War Machine di Bill Fake, cioè voglio dire...
War Machine è una sorta di paladino che ha una corazza, insomma, che gli permette di fare un po' di rumba. Questo è un termine un po' tecnico per noi regaz che vediamo i film di supereroi. Che bello, eh? Che bello, War Machine è una canzone che Bill Fay ha scritto dopo aver guardato The Avengers.
Certo, è molto probabile.
Sì, perché proprio... lui nel suo buon ritiro, no, da 40 anni, lui comunque, forse, si è guardato molti film.
Certo,
cioè, che fai? Non componi, distilli composizioni.
Attenzione, Tom, è arrivato un SMS al 348-7649-289 che dice: in confronto alla serie Marvel, Age of Ultron è un po' scrauso.
Ragazzi, è comunque una serie Marvel nel senso di albi, suppongo. È ovvio che deve sintetizzare tutto quanto e si fanno delle scelte che possono essere dolorose, però diciamo che...
Ma ascoltatore o ascoltatrice, ma secondo me ascoltatore, esplicita meglio, cioè nel senso, tu sei un appassionato Marvel, aspettavi questo film, raccontaci un po'. Sei anche WhatsApp, puoi farlo dallo stesso numero, basta che memorizzi il numero della radio e ti compariremo,
esatto,
in rubrichetta.
Esatto, anche perché, no, poi è interessante anche vedere anche appunto un dialogo di questo genere, perché la difficoltà sta proprio lì, cercare di sintetizzare in 2 ore un qualcosa che va avanti da diverso tempo sulla carta e per forza di cose. Però diciamo che a livello filmico, prendendo solamente il film con tutti i suoi ingredienti, tendenzialmente secondo me è una bomba, come era il primo, meno effetto sorpresa ma sempre bomba. E tra l'altro in questo film si vede anche finalmente la voce del computer di Iron Man, ovvero Jarvis, che è Paul Bettany, che è sempre stata voce, e qui finalmente vediamo quel gran figaccione di Paul Bettany, no? Che ha sposato una delle nostre attrici,
delle parrucchiere di recente, perché vedo che il tuo sale pepe ha una nuova sfumatura.
Jennifer Connelly, te la ricordi?
Certo che me la ricordo,
perché è una brava attrice,
bravissima. Allora, vediamo se questo film che vi stiamo per proporre tramite insufflamento di trailer vi convince o meno. Sentite qua.
Non è The Avengers, possiamo anticipare.
No, sia chiaro, anche perché Magda Film.
Magda. Anche se la vita ti ha tradito,
devi continuare a vivere. Mi chiamo Maya.
Sono Cecilia Fornari, un'assistente sociale. Tu domani parti.
La Solarino che fa l'assistente sociale.
Vuoi stare con me? E allora stai con me.
Non ci posso credere, siete le ragazze scappate dalla casa famiglia.
Cosa posso fare per te?
Ho bisogno dei soldi per andare via da Roma.
Sono qui con una mia amica.
Non lo voglio fare.
Non devi fare niente.
Ah, webcam stripping.
Sta su tutti i telegiornali, ragazzi. È ricercata da poliziotti, assistenti sociali.
Tu pensa a mia sorella che a me ci penso io.
Nessuno riesce a farcela da sola, Nicky.
Cosa?
No.
La scena in discoteca.
Sembra quel video dei gemelli diversi, te lo ricordi?
Serve a scacciare gli altri dolori.
Mary, mi pare
gente che mangia il fuoco, gente che limona con delle creste.
Contenuto la mamma, perché ho
pure dimenticarlo.
Non puoi capire quanto era fico stare noi tre insieme. Io mamma.
Fico? Quanto era fico? È per termine giovane.
Ah, sì.
Si parla di giovinezza comunque.
Di un padre.
Non ho mai avuto bisogno di un padre. Una donna bacia un cavallo. Ci sarà un collegamento? Mi chiamo che Maya, bellissima. Da maggio al cinema.
Lo andremo a vedere.
Un film di Tommaso Agnese. Si chiama come te lui?
O Agnese Tommaso?
No, penso che sia Agnese, no. Tommaso Agnese. Tommaso.
No, non si sa mai.
È arrivato un SMS, anzi una chattata su WhatsApp. Grazie, caro ascoltatore. E Gig, il nostro ascoltatore. Gig,
è vero, allora è vero, hai ragione Gig, perché il reboot, la ripartenza di Amazing Spider-Man è un... ho cercato di rimuoverlo, ti ringrazio che me l'hai ricordato, perché i due episodi della nuova serie di Spider-Man dopo i tre monumenti di Sam Raimi sono veramente orrendi, è vero, ma noi ci andiamo a rivedere almeno gli altri, soprattutto il secondo episodio di Spider-Man di Sam Raimi, che era sceneggiato da un certo Michael
Chabon. Ecco, leggiamo però il messaggio di Gig, perché sennò la gente a casa...
No, questo era l'anti, perché così mettevo le mani avanti.
Ah, ecco, l'uomo che mette le mani avanti. Riguardo la Marvel, ci scrive l'ascoltatore Gig, però tocca anche ricordare quelle ciofeche degli Amazing Spider-Man che sembrano scritti da Walter Veltroni. È vero,
ma è vero.
Li aveva scritti lui con Bill Fay.
Il tentativo teen di rendere teen, ancora più teen, Spider-Man, è vero. Ma appunto, approfittiamo per riguardarci lo Spider-Man 2 scritto dal premio Pulitzer Michael Chabon, non fa mai male. Io quelli lì non li considero, difatti non me li ricordavo neanche.
E
però
adesso...
sul resto la Marvel comunque è abbastanza brava.
Ma insomma, ti paga per dire queste cose?
No, però effettivamente vedi... dopo i passi falsi dei Fantastici, che adesso stiamo aspettando anche il nuovo film dei Fantastici 4,
Sei a posto?
Sì, c'era un altro SMS?
No, non credo, caro Tommy. Adesso, no, è sempre lo stesso, però di un'altra conversazione. Adesso invece parliamo di un film che, per quanto mi riguarda, è uno dei film che ricorderò per tutto quest'anno e anche oltre.
Ma proprio un film che io non ho visto.
Ah. È un brano che si trova alla fine del film di cui stiamo per parlare, è un brano dei Nine Inch Nails, il secondo brano del primo dei quattro dischi di Ghosts, praticamente la prova generale di Trent Reznor per poi vincere l'Oscar come compositore di migliore colonna sonora con The Social Network. Questo film anche ha vinto l'Oscar quest'anno come miglior documentario. Si chiama Citizen 4, che è il nome con il quale Edward Snowden firma le mail con le quali entra in contatto con un giornalista del Guardian e la regista di questo documentario, ripetiamo, vincitore del premio Oscar, Laura Poitras. Forse il nome di Edward Snowden ha fatto suonare la campanella a qualcuno di voi. Sì, è proprio lui, Edward Snowden, ex impiegato della sicurezza americana attraverso un'agenzia che lavorava per la NSA, cioè la National Security Agency, che a un certo punto decide di rivelare al mondo tutto il sistema di spionaggio di privati cittadini che gli Stati Uniti, in appoggio con le compagnie telefoniche, di telecomunicazioni meglio, e forzando tutte le precauzioni che sono aumentate dopo ormai storico e segno nel nostro secolo, dal punto di vista della storia del nostro secolo, cioè l'attentato alle Torri Gemelle, mettendo così a rischio la privacy di milioni, milioni, milioni e milioni di cittadini, nonché uno dei principi fondamentali della libertà che gli Stati Uniti vanno propagandando.
Allora, caro amico Francesco,
detta così è una trama di documentario, caro
sì,
Tommy.
Esatto. Ma documentario... qual è quello che caratterizza sto film, che lo rende diverso?
Il punto è che noi
Sembra una roba di History Channel.
No, perché il punto è che tutto viene ripreso esattamente in diretta. Cioè la prima volta che noi vediamo Edward Snowden sullo schermo è anche la prima volta in cui Laura Poitras e il giornalista del Guardian lo vedono convocati in una stanza di hotel di Hong Kong, e con lui che si copre le mani per non far vedere cosa digita sul portatile, con lui che evita di fare determinate cose, con quel clima paranoico che, come ricordava bene anche Roy Menarini lo scorso sabato all'interno di Santi Time, non può che ricordare il grande cinema della paranoia degli anni 70, quindi I giorni del Condor, La conversazione e tutto quel cinema politico tesissimo che alcuni registi indipendenti di quegli anni ci hanno dato. Laura Poitras, facciamo un passo indietro, è un'attivista e documentarista che da sempre si è occupata di temi relativi alla sicurezza e alla sorveglianza, esattamente come il giornalista del Guardian che diventa il primo fautore, visto che le prime notizie di questo colossale piano di spionaggio escono proprio sul Guardian. Beh, insomma, anche lui non viene scelto a caso da Citizen 4, ripetiamo il nome in codice con il quale Snowden firma le sue email. Il film ovviamente ha una crudezza incredibile e ha pochissimi impianti didascalici, tipo, che ne so, sai, quelle schede che ci sono, oppure delle scritte in sovraimpressione. È tutto veramente, veramente tesissimo, scarno. Si mischia il reportage giornalistico, il grande cinema e il documentario Macchina a spalle e andare.
E la Madonna, scusami.
No, è una roba, no, è veramente, veramente notevole. Cioè, alla fine si riesce a stare male, in ansia, sia per come il film, per quello che il film racconta, perché insomma, la cosa è venuta fuori nel giugno del 2013. Snowden è tuttora ricercato, ha un asilo politico in Russia, come diceva Menarini giustamente, più perché Putin vuole dare contro agli americani perché che invece per una comunanza di ideali, perché figuriamoci, insomma, se Putin si trova d'accordo con l'idea di democrazia di Snowden, della regista e di tanti altri, insomma, quindi qualcosa che è ancora adesso molto molto attuale. Se ne è parlato moltissimo di tutto questo scandalo, per usare un termine decisamente riduttivo rispetto a quello che è. Adesso se ne parla molto molto meno. Snowden è tuttora imputato di una serie di reati che hanno a che fare con lo spionaggio, è stato preso in carico dall'ONU, ha chiesto asilo politico in tutta una serie di stati, ovviamente soltanto gli stati nemici degli Stati Uniti gliel'hanno dato, come dicevamo. È stata in Russia, addirittura pensa che è rimasto per più di un mese nell'area transiti dell'aeroporto di Mosca, un po' come succedeva a The Terminal, quel film di Steven Spielberg in cui il malcapitato Tom Hanks vedeva il suo paese dissolversi durante un volo e quindi rimaneva all'aeroporto di Washington, se non sbaglio, in questo caso. Gli Stati Uniti hanno ritirato l'aeroporto, scusate, il passaporto di Snowden non appena è volato via da Hong Kong. E potete immaginarvi tutta l'ansia, c'è un allarme antincendio che suona a un certo punto, e sebbene sia chiaro che sia un allarme antincendio, insomma, che suona per un motivo che non è un incendio, comunque la tensione che ci viene data dal film è tale che, insomma, tremiamo anche noi come le persone che vengono riprese. C'è praticamente sempre Snowden oppure il giornalista protagonista che racconta, per esempio, alla stampa brasiliana, visto che lui è inglese ma risiede a Rio de Janeiro, quello che sta accadendo. Ci sono soltanto delle brevi riprese di notiziari televisivi che raccontano appunto quello che Snowden sta svelando, e la cosa pazzesca è che tutto quanto comunque non ha portato poi a chissà quali incredibili cambiamenti, o compagnie che crollano, o governi che cadono. Tutto è rimasto esattamente come prima. La presidenza era quella democraticissima di Barack Obama, quella che c'è tuttora, quindi.
Che tra l'altro, vedendo le schede del film, compare tra gli attori Barack Obama.
Sì,
fa ridere, perché vedere protagonisti Barack Obama.
Eh sì, perché Obama ovviamente a un certo punto viene, c'è una parte ripresa di un'intervista ad Obama. Però ecco, un film da non perdere davvero, veramente un oggetto strano dal punto di vista cinematografico, e un qualcosa che davvero è stranissimo che accada, perché insomma, il grande dilemma morale ma anche metodologico che c'è nei confronti dei documentari e il rapporto tra documentarista e oggetto che viene rappresentato. In questo caso l'oggetto, che diciamo è Snowden ma anche tutto quello che combina, chiama direttamente il documentarista.
Tra l'altro stavo riflettendo mentre parlavi, perché quando tu parli
tu non mi ascolti.
No, no, Io ti ascolto, poi magari la mente vaga. E stavo riflettendo su un altro personaggio che aveva insomma fatto scattare un grande caso WikiLeaks, ovvero Julian Assange. E anche
che diciamo, compare ovviamente.
Esatto, cioè immaginavo. E ho pensato anche alle sorti, diciamo, le cinematografiche documentaristiche di questi due personaggi, perché Assange non ha avuto un documentario, ma ha avuto addirittura un film di fiction con protagonista Benedict Cumberbatch.
Eh sì, un forse film perché non l'abbiamo visto, ma non pareva buono.
Forse perché è un personaggio più istrionico, che ha giocato un po' di più anche col suo essere Julian Assange, e che ha permesso anche appunto non di avere un documentario ufficiale andato nelle sale, ma di aver avuto un vero e proprio film. E invece il personaggio di Snowden, sulla carta diverso, più non so, più imbarazzato, più nascosto.
Beh sì, anche fisicamente ha tutto un altro approccio, è un ragazzo, oh, attenzione, tra l'altro stiamo parlando di uno che adesso, se non sbaglio, ha passato da poco la trentina.
Sì, no, io mi immagino quando Snowden è dimesso e l'altro invece è lo spaccone.
È un po' sì, Snowden è uno che a un certo punto ha deciso per un ideale con il quale è cresciuto, l'ideale di libertà e i principi della Costituzione statunitense, di rivelare questa cosa per un bene più grande. Ed è uno anche dei temi sui quali si interroga il pool di avvocati internazionale che viene chiamato per cercare di tirare fuori il nostro, perché ovviamente questo tipo di tema è quello che succede, sveglia anche le coscienze, non soltanto coloro con i quali lo attaccano o i giudici che emettono sentenze o i procuratori che fanno indagini, insomma. Quindi anche lì ci si interroga, ma lì è una questione curiosa, perché visto che tutto viene messo in relazione a una legge antispionaggio che è arrivata subito dopo la prima guerra mondiale, tu puoi capire come l'applicazione di questa cosa metta Snowden nella cacca fino al collo completa.
Ma guarda, caro amico Francesco, io perché avevo portato anche la giustificazione per indisposizione, non ero riuscito a vederlo, ma
motivi familiari
non mancherò di recuperarlo, perché già ne avevo voglia, però sentendotene parlare, e sai che mi fido molto del tuo parere,
ti ringrazio.
Io magari a bozzi non lo faccio capire, ma io mi fido ancora molto dopo 14 anni del tuo parere. Lo andrò sicuramente a recuperare, e anzi la prossima puntata di Seconda Visione te ne parlerò.
Ma di nuovo
un altro pippone di 20 minuti, no. Però lo farò io, perché poi mi sento sempre in minoranza, perché io sarò sempre d'accordo con una minoranza.
Allora, il nostro ascoltatore Jay ci scrive al 348-76-49-289. Lui diceva, torniamo un attimo a Age of Ultron, cioè il secondo capitolo degli Avengers, dei Vendicatori. Lui dice, in confronto alla serie Marvel il film è un po' scrause. Intendo dire che è scrause in confronto ad Agents of S.H.I.E.L.D. of Daredevil. Quindi lui parla delle serie televisive.
Le serie televisive, dove ovviamente, come dice anche nel messaggio, corretta l'idea del rischio del riassuntone. Dopodiché la serie mi pare più in sintonia con la serialità del fumetto. E questo è anche la grande, insomma, giustamente la Marvel ha deciso di cavalcare la serialità delle serie TV, facendone... Io ho visto solamente Agents, almeno la prima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., quindi molto bella. Daredevil, me ne stanno parlando tutti di sfracelli di Daredevil, e adesso, caro amico Francesco, io ti avverto, dovremo recuperarla.
E recupereremo. Ma pensa che tu non hai mai una parola di riguardo agli ascoltatori, e un ascoltatore scrive comunque miglior programma della radio.
Ma guarda, Jay...
Non si chiama Jane, hai capito?
No, ti ho detto Jane.
No, ma te lo dico.
No, non è che Elaine l'hai aggiunto Jay. Io ti mando, che dire, tutto il mio amore, tutto il mio abbraccione, lo estendo da Francesco a te, va bene? Sei come Francesco in questo momento. E considera anche il rapporto fisico che generalmente io ho con quest'uomo da 14 anni.
Mamma mia. Adesso in chiusura parliamo di un film che abbiamo recuperato, recuperatelo anche voi, si chiama Lo Sciacallo, Nightcrawler, questo è un pezzo dei CSS che si chiama Faith in Love, dalla colonna sonora. ha avuto una distribuzione veramente pessima, guarda, questo Carbonara.
Tant'è che noi che siamo sempre al cinema, noi andiamo al cinema, siamo 7 giorni su 7 al cinema, non siamo riusciti a vederlo e incastrarlo nelle nostre visioni. È un film uscito prima di Natale, è giusto?
Sì, a novembre, alla fine di novembre.
Esatto, e siamo sinceri, ma trattasi di film particolarmente bomba, non poteva non finire nella lista dei migliori film dell'anno, se no non potevamo inserirlo nel nostro gran galà di seconda visione.
Eh beh, certo.
E quindi
poi insomma il film è uscito da poco, esatto, in DVD e Blu-ray, quindi insomma.
E quindi è in questo caso trattasi di invito a recuperare Nightcrawler, prego.
Allora, Dan Gilroy è alla sua prima prova, un regista 55enne che è più famoso come sceneggiatore e
come marito di Renée Russo.
O anche un marito di Renée Russo, che è una delle attrici protagoniste di questo film molto 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 teso. La storia è quella di Lou, interpretato da Jake Gyllenhaal, che è un mezzo ladruncolo, all'apparenza ma anche un bel ragazzo, si presenta bene, ecco, però è un mezzo spiantato che non sa che cosa fare. A un certo punto, vagando in un Los Angeles che diventa uno dei protagonisti del film, si imbatte in un incidente stradale in una troupe amatoriale televisiva che con le videocamere va veramente dentro le lamiere a cercare di carpire le immagini più cruente possibili. Capisce che questo è un lavoro, è un lavoro possibile, e quindi dotato di enorme faccia tosta recluta sottopagando un ragazzo con la scusa dello stage e lo porta in giro con lui per le sue scorribande notturne all'ascolto della radio della polizia per arrivare sul posto del crimine, dell'incidente, di quello che è, prima delle altre troupe, e addirittura una volta arriverà prima della polizia in un caso terribile di triplice omicidio che cambierà decisamente le carte in tavola.
Allora, che dire, il film è una bomba, e il film è un film tesissimo, sono 117 minuti dove lo spettatore rimane inchiodato sul volto di un quanto mai inquietante Jake Gyllenhaal, che sicuramente è truccato da personaggio inquietante, ma di fatto nelle movenze e nella recitazione è tutt'altro, perché è sempre sorridente, accomodante, parla anche spesso con un tono di voce suadente, quindi non è la classica recitazione che accentua l'elemento inquietante, creepy di un personaggio, ma anzi è un personaggio che fa forse anche dell'ipocrisia, o perché ci crede realmente, del lato accomodante, una sua virtù di contatto umano, e attraverso questa sua facciata si reinventa ogni notte, e fino a trovare quella che potrebbe essere la sua strada, e anche la strada, oltre, come hai detto tu Francesco, in questo caso le strade di Los Angeles sono le reali coprotagoniste di tutta la vicenda, cioè sono due elementi inscindibili, cioè dal protagonista, che è praticamente in scena in ogni inquadratura, ha lo sfondo dove si muove e dove appunto, come dice il titolo stesso, sgomita
nella striscia
in ambientazioni tendenzialmente notturne. E in questo, oltre alla bravura comunque di Dan Gilroy, che come opera prima, insomma, alla sua veneranda età è ammirevole, ma è anche frutto del direttore della fotografia, che è Robert Hell, il direttore della fotografia solito di Paul Thomas Anderson, e che ha un bel merito, secondo me, in tutto il film.
È bello il fatto che il film tiri fuori dei temi su cui il cinema ha discusso da sempre, ovvero sia il potere dello sguardo, la violenza, di come può essere rappresentata. Sono dei temi intorno ai quali, per forza di cose, un mezzo fatto come il cinema continua a interrogarsi. In questo caso, però, c'è una riflessione che va di pari passo con la messa in scena, nel senso che mano a mano che va avanti il film, noi vediamo delle scene sempre più cruente, che sono un po' quelle che va a ricercare il nostro. Jake Gyllenhaal molto molto bravo a interpretare un personaggio apparentemente positivo, come diceva qui il collega anziano Tommaso Simili, ma che allo stesso tempo riesce a rendere credibile alcuni tratti di sceneggiatura che potrebbe essere un po' da macchietta. Cioè è un personaggio, per esempio, che racconta alla sua superiore, che diventerà a un certo punto la sua superiore, René Russo, che ha imparato un sacco di cose su internet, e c'è proprio il meccanismo di causa-effetto, il meccanismo per cui se fai questo succederà questo, se fai questo succederai questo, se punterai in alto arriverai in alto, che diventa qualcosa di spietato perché effettivamente le cose funzionano in questo modo. E quindi a quel punto ci pare dire Dan Gilroy ci deve essere, o comunque dobbiamo mettere in campo anche qualcosa che non si trova su Wikipedia, non si trova su internet, non si trova nei corsi online di formazione, e non sempre insomma, che è l'etica. L'etica in questo caso dello sguardo. I personaggi, forse nella rete, nel network che diventa il maggior acquirente poi del nostro protagonista, sono un po' tagliati con l'accetta, nel senso che René Russo è una donna spietata che pensa soltanto al
Milfone.
Esatto, che pensa
cioè, forse in sceneggiatura c'è scritto Milfone. Quel Milfone di mia moglie.
Esatto. Che pensa solo agli ascolti, ma che poi fondamentalmente fa ritornare su di sé questo vantaggio degli ascolti, come ovvio. È interessantissimo il protagonista, un po', diciamo, vittima sacrificale il suo partner, sì. Ma è una cosa
sì,
che
insomma... Sì, no, ma è un film di un uomo e una città. Ecco, sì. Può essere risolto così, e come dicevi tu, anche i temi che mette in campo, intanto sono trattati in maniera... non moraleggiante, non vuole farti la parabola o il pippone, un film del genere, semplicemente mostrando azioni e reazioni di tutto quello che avviene, trova la sua chiave. Oltretutto ha anche un discorso non banale in questo ultimo contesto, momento storico in cui qualsiasi testata ha sempre magari un video amatoriale di una qualche tragedia. C'è anche questa sorta di pornografia, lo si è visto anche in recenti fatti tragici di eventi sismici o in qualsiasi altro contesto. C'è sempre un qualcosa, magari ripreso da un telefono o quant'altro, la ricerca di la documentazione di un fatto tragico.
Ecco, però sotto la scusa della documentazione, che poi è anche quello che permette sotto l'egida del dovere di cronaca a questi personaggi di essere a volte anche di ostacolo, poi insomma questa cosa viene portata alle estreme conseguenze nel film rispetto alle indagini, ai soccorsi eccetera, è una scusa, nel senso che rispetto per esempio a un film come Quinto Potere di Lumet, qui con il fatto che questo potere sia in mano a chiunque,
eh sì,
è un'arma a doppio taglio.
È un'arma a doppio taglio in mano a chiunque.
Non sono considerazioni nuove, ovviamente.
Sì, no, però sono sicuramente resi in un modus cinematografico per niente banale e molto efficace. Sono alla portata di tutti e possono essere elevate anche a lavoro. Essere elevate a strada che uno intende percorrere nella vita, il fatto di una sorta di anche presenza in ogni momento caldo, punto caldo, e anche manovrare gli eventi tragici o gli eventi di cronaca, che è la cosa ancora più, sicuramente più inquietante.
È interessante come due film, quello di cui abbiamo parlato prima, Citizen 4, e questo, parlino dei media e ovviamente anche dei nuovi media in maniera molto diversa.
Ma perché noi scegliamo le nostre scalette, cioè,
col bilancino,
cioè noi l'abbiamo già detto, noi ci mettiamo d'accordo con i distributori, allora tu mettici Citizen 4 insieme, comunque tanto riparleremo di Nightcrawler, quindi due film sui media, capito?
Cioè, è ma, tutta una combina, ma come è, direbbe qualcuno.
Le nostre puntate sono preparate quanto tempo?
Anni!
E anche forse Avengers, possiamo trovare qualcosa sui media per Ultron, forse per Jarvis, non so, qualcosa di mass mediologico glielo troviamo.
Allora, la prossima settimana, seconda visione, non va in onda, ma prima di rilanciarvi, noi leggiamo una mail che è arrivata da Massimo. Dice: ma avete visto Snowden come è invecchiato alla fine delle riprese? La permanenza in Russia era parecchio provato, era proprio sbattuto. Effettivamente Snowden poi compare soltanto una volta per una nuova brevissima intervista. Molto inquietante, perché se prima loro parlano normalmente, poi dovranno prendere delle ulteriori precauzioni per comunicare in una stanza dove noi vediamo, dove noi siamo. Ecco, forse un'altra cosa che non abbiamo detto abbastanza di tempo fuori è che noi siamo in quella stanza, quindi siamo isolati, assediati dal mondo in quella stanza. E dice: molto d'accordo con quanto dite, ci scrive l'ascoltatore Massimo, molto bella e anche emozionante, però non potete negarmi che la prima parte del film è davvero noiosetta. Ma no, per me no.
L'attacco da metà?
Ma no, per me no.
Entro in sala a metà.
No.
Ricordiamo che comunque, per tornare a Citizen 4, da noi è la nostra cineteca, la sala Cervi, lo sta proiettando, quindi è visionabile al momento solamente lì, perché diamo anche delle informazioni. Cioè, recuperate il DVD di Nightcrawler, Age of Ultron è tipo in 25 cinema e Citizen 4 in un unico cinema della nostra cineteca.
Devi prendere il Gaviscon?
No, a posto. Ah. Così, a posto così. Ah, devo fare una rivelazione. L'Inter ha vinto 2-1.
Ma dai!
Quanto sono simpatico.
Allora, martedì prossimo noi non andiamo in onda.
Esatto, ma torneremo la settimana dopo con, sulla, pare che escano due film molto attesi, vale a dire Force Majeure, il film danese candidato al premio Oscar come miglior film straniero, e Leviathan, del regista di Il Ritorno, che io non so mai pronunciare perché è russo.
È difficilissimo.
Ci sono molte consonanti, ma prometto che se esce, sia io che Francesco, tra due settimane lo pronunceremo alla perfezione, con l'accento anche ucraino.
Senti cosa dice. She went to Cofferati, senti?
È vero. Bella.
È bella.
Sì. L'ha sentita Sergione?
Sì, è lui che fa il
cinese,
vocal qua.
Perché
sì,
è un cinese.
Sì, certo. Allora, noi vi diamo una buona notte. Seconda visione torna, quindi, tra un paio di settimane. Salutiamo tutti gli ascoltatori che ci ascoltano in diretta, in differita, in replica e in podcast. E andiamo anche noi da Cofferà.
Andiamo da Cofferà. Da Francesco.
E da Tommaso.
Una buona serata, un buon proseguimento di settimana, un buon weekend e a presto.
Ciao.